questo punto, che io ho toccato in maniera troppo telegrafica l'esposizione, ed è un punto, credo, estremamente importante, perché la definizione esecutoria della funzione giudiziaria, come tra l'altro, è una definizione che dal punto di vista empirico non corrisponde mai alla realtà, lo sappiamo bene, insegnate, però attenzione, è una definizione che può avere una corrispondenza con la realtà più o meno da fare. Allora, la può avere in condizioni organizzative e contestuali di tipo particolare, cioè può avere una società socialmente, economicamente abbastanza statica, dove i rapporti per esempio economici sono sostanzialmente sempre gli stessi, per cui si può costruire anche una giurisprudenza abbastanza stabile, perché le controversie che arrivano davanti ai giudici sono poi più o meno sempre le stesse. Non esistono quindi fenomeni di innovazione, per esempio tecnologica, che possano creare problemi. Quindi una sarebbe tutto più facile e aggiungo, quindi in un contesto statico e in un contesto organizzativo dovrebbe essere anche tra due costruita come una burocrazia statica, cui alcuni magistrati di grado più elevato sono in grado, per la situazione, di imporre la vera, giusta, interpretazione della norma ai magistrati di grado inferiore. In quel caso lì ci si avvicina. Però la domanda è che dico, ma siamo noi oggi in una situazione di contesto economico e sociale in un contesto così classico? No, tutto ci dice che è esattamente il contrario. Quindi noi avremo di fronte un contesto completamente diverso, che porterà davanti ai giudici delle sfide, porta ai giudici continuamente delle sfide sempre più complesse. Abbiamo un sistema qualsiasi di fronte, un sistema giuridico, un sistema giuridico che non è più un sistema giuridico della comunicazione tradizionale, ma è quello che è, ma comunque non fa male. Non solo, ma la stessa, se vogliamo, la stessa capacità di personalizzare il giudice e collocarlo come un essere inanimato, se vi volete, all'interno di un'organizzazione burocratica è molto più basso. Oggi il magistrato, il giudice, l'uomo, il cittadino ha una pluralità di rapporti sociali che lo rende molto più difficilmente controllabile di quanto non potesse essere nel per esempio, una cosa interessante, c'è un vecchio libro di un mio maestro, Giorgio Freddi, che analizzò negli anni 50 e 60 le valutazioni di carriera dei magistrati e vedeva poi, a cui vedeva i comportamenti che venivano sanzionati, chi veniva adottato come voi. Veniva adottato chi non seguiva il presidente della Cassazione, chi introduceva considerazioni sociologiche che venivano in corso, e poi si vedeva ogni tanto chi si comportava male fuori dalla udienze, chi non rispettava i superiori, e poi se più avanti non stanno vedere che viene disciplinare, chi ci aveva l'amica, questa era la magistratura, quando si parla di tanti anni fa, in una situazione completamente diversa. Ecco, io quindi credo che sono d'accordo perfettamente che la magistratura non può andare a dire, ecco un attimo, volevo ribadirlo, che questa creatività delle giurisprudenziali, proprio mi dicevo che io abbiamo le cose per fare di 3 anni fa, proprio quando Mauro Fratellini che ci trova di una relazione sulla creatività delle giurisprudenziali, che non dima di una parola che ci trovo una bellissima relazione in cui quando ci trova di come la creatività delle giurisprudenziali fosse nemmeno caratteristica e indeterminabile. Bene, questa creatività è una creatività che in realtà poi è stata scoperta dalla società, è stata scoperta dai gruppi di cui la società contemporanea con loro, gruppi di interesse, chiamate come volete, gruppi strani, il giudice può, il giudice ha questo quindi, tutti premono sulla giustizia per avere certe risposte. E spesso questi gruppi, anche se, ma sono i più importanti, questi gruppi sono gruppi che io credo che poi questo tipo di tentativo si tratterà anche di fronte agli interessi, alla struttura degli interessi, che richiede senza un giudice che si sappia adattare, ma però sarà un testo, gli interessi come li chiamiamo, che dice il giudice in grado di selezionare, di valutare, di utilizzare uno stato di un altro, tutto un blocco come che oggi la soluzione giudiziaria deve affrontare, e che sicuramente con questo tipo di soluzione non si dà a toccare. Ma sicuramente quello che non si tornerà indietro, non si tornerà assolutamente, ma come dicevo prima, forse dietro questa riforma c'è da un lato un problema di immagine, politico ama dire che ha fatto la riforma, quindi ho risposto, un progetto di immagine, un'immagine, una forte immagine che poi tende a essere venduta perché certo preparato, avremo magistrati più capaci che funzioneranno meglio, che risolveranno meglio, che lavoreranno di più, eccetera, e cose di questo genere. Poi forse con il resto del pensiero che quelle cose non funzionano da poco male, o tanto la patata, che la becca quello che dice non può, la mica di suo, la finirà questa. Questo linguaggio più o meno accademico. Ma innanzitutto le forze di polizia come espressione del potere esecutivo sono, se vogliamo, solitamente contrapposte, ed è giusto che vogliamo essere giudiziario, cioè, se vogliamo, quindi che ci sia un'attenzione tra i due poteri, che è in una certa misura fisiologico, sempre che sempre determinate regole. Quindi certo, i sistemi costituzionali sono costruiti anche in questo modo. Naturalmente lei sta dicendo un'altra cosa, non solo questa, perché è chiaro che lei è controllata, è una delle basi, se vogliamo. Lei dice che c'è un aspetto, un problema di insufficiente capacità tecnica e da quello che capisco io, secondo lei anche di, diciamo, faziosità tra virgolette politica, non dico partigiana. Qui arriviamo al punto. Sicuramente io credo che quei casi che lei cita, non sono così frequenti, ma ci sono, che siano, con casi che abbiamo, e io credo che la radice di questi casi sia in due, in una serie di fattori. Il primo fattore è che noi ovviamente siamo ancora una società tale da uno spazio politico molto lungo, di una polarizzazione, no? Siamo ancora, certo, le cose sono un po' cambiate rispetto al passato, ma siamo ancora in una società dove le differenze politiche sono abbastanza profonde, quindi questo caso si riflette anche sulla magistratura, dove i magistrati poi tendono ad avere posizioni politiche abbastanza diverse, perché riflettono in certa misura la società. In secondo luogo c'è, veramente un aspetto importante, il fatto che l'abolizione dei meccanismi di carriera ha fatto sì che oggi il giudice sostanzialmente risponda a se stesso. E questo, al di là della retorica, è un elemento negativo. Noi tutti dobbiamo sempre rispondere a qualcuno. Il problema non è i modi, ma questo è indubbiamente un elemento. Però c'è un altro fatto che secondo me è molto principale. E così rispondo anche alla cosa che prima. Quando si tocca la funzione giudiziaria, la funzione del giudice, poi distinguerei tra funzione del giudice e funzione pubblico-minale, perché io personalmente sono un grande sostenitore della separazione delle carriere, anche perché fare la giudizia di un tempo. Allora, quando tocchiamo per una giudizia, non credo che sia una diversa. No. Quando abbiamo un giudice, abbiamo un problema, perché il giudice è lo snodo centrale del procedimento giudiziario, quindi introdurre forme di responsabilità, di controlli, di verifica è sempre un'operazione molto delicata, perché va a toccare l'indipendenza. Allora, l'altro forse dobbiamo imparare anche i diritti bravi di noi. E allora, se noi non possiamo comunque toccare il giudice dopo è rischioso, questo non si può fare, ma è rischioso, l'ho fatto in certi casi, allora dobbiamo agire su prima, sulla formazione di funzionamento, questo è il giudice principale. Noi dobbiamo renderci conto che se vogliamo passare da una magistratura burocratica, vecchio regime, no? Con tutti i a una magistratura in cui i controlli interni siano meno esigenti. Dobbiamo investire sulla fase della questione del sfruttamento. Capito che voi questo vuol dire che è tanto tremendo. Vuol dire che, però, secondo che voi ragionate in termini organizzativi, non ci sono strade. Tutte le strade intermedie sono strade assolutamente sì, che sono capitate. Cioè, bisogna fare in modo che la funzione del giudice diventi il punto, non dico che arrivo, ma il punto cui si arriva dopo una preparazione adeguata e un'esperienza professionale altrettanto ampia. Questo secondo me è qui, amico di Marco. Se noi vogliamo mantenere una situazione, se noi vogliamo rigettare il modello burocratico classico, allora dobbiamo agire sulla fase del reclutamento della formazione. E questo significa, appunto, oggi non si parla della mattina sera, ma costruire processi di reclutamento che richiedano esperienze professionali già precedenti. Quindi, diciamo, da questo momento alla grave, vi dico solamente una cosa. Noi in Italia siamo il paese, anche se questo è un po' sicuramente una bomba, poi l'orologeria si scoprirà da poco, ora non ci dai. Siamo il paese in cui quasi tutti i magistrati, 99,9% sono reclutati col concorso iniziale, nessun paese, neanche l'Europa continentale ha un aspetto di questo. Pensate che la Francia, che oggi vicino al mondo, ormai recluta dal 25 al 30% dei magistrati con concorsi laterali, cioè con concorsi rivolti a persone che hanno già delle esperienze. Francia, la Spagna sì. L'Olanda, che però è un caso interessante perché è un paese a metà tra l'omologia e la metà dei magistrati sono scelti nella magistratura e così via. Anche la Germania, che è un paese più vicino a noi, ha un sistema che vede il tirocinio molto lungo e così via. Quindi da questo punto di vista questo è molto importante. Questo è un altro che la formazione, proprio per le ragioni che dicevamo prima, una formazione esclusivamente tecnico-giuridica non basta. Anzi, secondo me è il valore. Buona parte, diciamo così, alcuni, io, secondo me non posso dire, devo dire, ma non è empirico, ma io lo vorrei fare un'altra cosa precisa, io credo che alcuni dei casi di tra virgolette spaziosità politica, comunque diciamo di temperanza politica, che i magistrati italiani più sicuramente hanno manifestato in questi anni, sono completamente dovuti a una scarsa conoscenza e consapevolezza della complessità di funzionamento del sistema politico. Cioè, ci sono alcune regole del sistema politico che, al di là delle norme giuridiche, regolano l'attività politica. Per cui, non posso dire, anche io credo che una conoscenza più ampia, una formazione più ampia, sarebbe molto importante per stimolare quello che è uno dei meccanismi di regolazione del potere giudiziario in realtà soltanto, che è l'autodeterminazione, la resistenza. E, diciamo così, quella consapevolezza della complessità dei meccanismi sociali che sono un limite alla capacità del giudice poi di intervenire, che stimolano il giudice appunto a qualche volta essere più prudente del necessario, cosa che sa che sta intervenendo in situazioni maggiormente complesse. Io penso che questo sia possibile, ma questa riforma non va molto bene, cioè perché la scuola va benissimo, però abbiamo visto, costruita nel modo sbagliato. Oltretutto, qui dico una cosa di più, io non credo nelle riforme, nelle grandi riforme. Non credo che la riforma, i sistemi politici e amministrativi contemporanei sono così complessi e così stratificati che le grandi riforme servono solamente appunto per regolare. Cioè è una retorica comprensibile, legittima, ma che non ha alcun effetto, alcuna conseguenza. In altre parole, deve incidere sui meccanismi politici amministrativi e organizzativi, è necessario operare con tante micro, con micro interventi, e soprattutto con, diciamo così, politiche di nuovo.
Allora, in questo caso, vale a dire,
non è semplicemente fare una riforma, non è che facciamo la scuola. La scuola costruiamo una formazione che sia più ampia di questa. Poi cominciamo a sperimentare il reclutamento laterale, che non è una cosa che si fa dalla mattina a sera, ci vorrà vent'anni per fare, per organizzare un reclutamento, perché bisogna agire sulle prospettive di carriera degli avvocati, cominciare a costruire i meccanismi di valutazione che sono affidabili, così via. A Francia però la fa, perché fino a vent'anni, nei 5 anni, tutti vogliono fare. Ecco, secondo me questa è la strada. Se noi vogliamo diminuire la cistella, dobbiamo, come dire, prendere la della formazione. E soprattutto c'è un altro aspetto, che questa riforma assolutamente non viene conto, e non ho parlato, la specializzazione. Ormai la specializzazione del fatto del magistrato non è molto importante, non necessariamente la intesa come compartimentalizzazione, ma la specializzazione non è molto importante, qui non se ne parla, qui siamo ancora al vecchio mito della, diciamo, di ogni competenza funzionale. Io faccio il DNO, domani faccio il corso del PM, io faccio il giudice d'amico, domani vado a fare quello coperto societario, dopo domani il presidente del tribunale, dopo magari faccio per il diritto anche in qualche altra cosa. Questo è il mio problema. Dicevo, abbiamo una piccola bomba normativa, questo non l'ho citato, che sono i magistrati onorari, di cui non abbiamo parlato, ma che stanno completamente trasformando la geografia del nostro paese. Tenete conto che fino a 20 anni fa il giudice onorario non era unicamente quasi scomparso, non c'era un conciliatore, non c'era niente, esatto, ma così è. Oggi il numero, i dati più recenti ci dicono che il numero dei magistrati onorari è quasi uguale a quello dei magistrati onorari. Ma il magistrato onorario è spesso scelto con procedure un po' fisiche, io non sono molto favorevole, non sono lontano personalmente, però per esempio io devo molto gestire queste cose, con organismi di formazione, di valutazione, che però qui stiamo costruendo un'altra magistratura che i rapporti con la prima, secondo me, diventano un grande problema. Questa è una bomba da rogeria perché, diciamo così, si sta creando un'area, una massa che di magistrati che prima o poi sì, ha velocità e lì sarà da ridere o da piangere. Ecco, infatti, qui c'è una considerazione da fare che io ho portato in maniera troppo rapida. Quali sono le differenze tra giudice e giudice intero? Come le dobbiamo costruire, come le dobbiamo trattare, che rilevanza sa poi il principio dell'obbligatorietà? Allora, io le cose che vado a vedere, magari un po' empiricamente, noi possiamo fare quello che vogliamo, per virgolette. Cioè, possiamo costruire un pubblico ministero che sia un doppio giudice, come era sicuramente nel processo inquisitorio o anche per certi versi nel processo cosiddetto misto, dove erano grandi diplomi. Possiamo avere a svolgere al pubblico ministero delle funzioni, ma sono anche le funzioni del giudice, possiamo circondare, descrivere, definire la funzione del pubblico ministero in modo quasi giudiziario. Imparzialità, neutralità, imparzialità. Carico, discarico, tutte queste cose. Non c'è niente di male, resti un po' di quelli. Si può fare benissimo. E anche per secoli ci sono paesi che si vanno ancora avanti con questo tipo di aspetto, o per secoli, per decenni, hanno avuto aspetti di questo tipo. Il punto delicato degli aspetti che hanno costituito di Torio, se non tutti proprio, con termine di Britannia, anche se non lo sì, per semplificare, sono gli aspetti che tendono a avvicinare la funzione del pubblico ministero. Questi aspetti hanno un punto debole, che è questo: sono aspetti che tendono, diciamo così, a indebolire un po' l'immagine, l'imparzialità del giudice, che chiaramente la struttura del procedimento è lanciata, cioè tra la parte pubblica e il giudice c'è una vicinanza maggiore rispetto alla parte pubblica. dell'accusato. Ora, questa vicinanza, questo indebolimento dell'immagine che sta tenendo di storico, era per scrivere di storia, veniva, diciamo così, curata attraverso un ricorso molto ampio alla scritta, sia alla norma scritta, quindi alla codificazione, sia al principio della revisione della specie. Tanto per voi sapete, i processi di studio sono dei processi in cui ci sono moltissimi aspetti, spesso invece il processo, almeno col classico accusatorio, si fa tutto in una, fa tutto in primo grado e poi la tesi è andata di varie solamente per le situazioni molto particolari, cioè che spesso la giuria che addirittura semplifica le cose. Bene, diciamo, dato che oggi la capacità della norma giuridica di ingabbiare il comportamento degli attori, è comunque ridotta per tutti i motivi che abbiamo visto, almeno in alcuni casi, non in tutti, è chiaro che il meccanismo diciamo, di procedimento inquisitorio o non inquisitorio misto ha una serie di problemi. Da questo punto di vista, il triangolino accusatorio, che questa è anche una visione, sono d'accordo, però il fatto di una grande capacità, che fa assumere al giudice la posizione di terzo tra le parti. Quindi la sua immagine di interpretatrice rafforza di questo elemento indubbiamente importante. Comunque, noi possiamo sia se vogliamo tornare indietro nel caso italiano e tornare verso aspetti neo-individuali, quindi non avere alcuna particolare riserva, basta proprio scegliere questo. Se invece non ci teniamo a un sistema diciamo, tendenzialmente accusatorio che si basa sulla raffigurazione del triangolo, allora è chiaro che prima di dividono che carriere nei due, attenzione però cosa significa questo. Dividere le carriere dal punto di vista se vogliamo mantenere altre anzine di rapportare l'imparzialità del giudice, significa dividere le donne del governo, cioè impedire che il pubblico ministero possano influenzare la carriera dei giudici. Non significa impedire il passaggio. Anzi, uno potrebbe dire, proprio perché si dividono le donne del governo, ed è necessario invece assicurare la separazione di mandato tra le varie commissioni giuridiche, compresa la legislatura, tanto il paziente e il giudice non è scoraggiato, soprattutto dico io mi avrei interessati al giudice, perché era così un pochino sono alla fine, credo che il giudice poi diventa il coronamento, quindi avvocati e PM alla fine diciamo ascendono alla fine. Quindi da questo punto di vista questa riforma è, diciamo, va a gambero. Nel senso che invece di fare una cosa è esattamente opposto. Uno avrebbe dovuto provare a dividere, non era possibile dal punto di vista costituzionale, si potevano fare le sezioni consultive, c'erano alcuni aspetti, ma lasciare la possibilità di cercare, con la garanzia chiaramente evitando i trasferimenti, qualcosa, che poi non vanno bene per altri motivi, ma lasciare, anzi, avvicinare semmai anche l'avvocatura. Il problema della quindi questo lo dico per rispondere in generale al problema della separazione delle carriere, separazione dei corpi e così via. Il problema dell'obbligatorietà. Allora, da tutto il punto di vista giuridico, se con obbligatorietà si vuole implicare che il pubblico ministero non disponga di immagini di professionalità, quindi questo chiedo, questo non sarebbe stato fatto. Cioè, è impossibile diminuire, cancellare, diciamo così, praticamente ridurre immagini di discrezionalità dell'interazione penale a meno che di ridurre le competenze, di comprimere le competenze del pubblico ministero in modo estremamente ovvio, per esempio sottraendo completamente l'investigazione della direzione piena, come avviene in certi paesi, come in una certa misura avveniva in Italia prima degli anni 90. Però io non posso dire che è una soluzione perché avrebbe le altre delle comunicazioni. Allora, se vogliamo fare l'OGM nella bocca della legge, dobbiamo metterlo dentro la cartolina e dirgli che il dossier della polizia passa sulla parola. Non è questa la soluzione. Allora, il principio di obbligatorietà può essere interpretato dal punto di vista politico costituzionale, ma dicendo che il pubblico ministero deve essere autonomo, da interferenze dell'esecutivo con riferimento alla giurisdizione penale e giudiziaria. è molto importante. È chiaro che l'interpretazione penale, che in senso positivo che negativo, ecco, è un potere prelevatissimo dal punto di vista, cioè, nel senso che è una decisione che ha delle conseguenze politiche, personali, sociali, e quindi è opportuno che queste decisioni possano essere fermate da conseguenza politica, perché in certi casi si potrebbero avere quindi dal punto di vista della garanzia delle libertà e del principio di trattamento uguale per i cittadini. Questo non significa che non ci devono essere meccanismi di controllo per il sistema penale che vanno al di là di quelli giurisdizionali che non lo sono. Io credo che da questo punto di vista sia opportuno rimettere su queste cose e sperimentare con grande prudenza. Quindi l'obbligatorietà io intendo in questo modo come garanzia di diritto, non come automaticità o di esecutorietà della situazione dell'azienda. Perché inevitabilmente, soprattutto quando svolge un ruolo nella direzione delle investigazioni, può sfruttare vari passi di società nostri e nostri. E quindi di questi deve essere chiamato a rispondere, soprattutto per quanto riguarda l'ordine. Chiaro che i meccanismi di responsabilità devono schermarlo dall'interferenza particolare. Ma qui si tratta di, come si deve vedere, non ci sono soluzioni perfette, ma i vari paesi adottano tutti, fanno anche un po' per gradi, dei compromessi interessanti da questo punto di vista. Cioè, il modello francese è il modello della carne in metallo, ormai. Tutti quanti sono dei modelli complessi in cui si cerca in realtà di individuare delle linee generali che possono essere influenzate in certe misure dal sistema politico, evitando l'interferenza sulla questione dei minoritari. È stato anche un caso degli Stati Uniti, ogni volta che c'è una controversia che tocca uno dei membri dell'amministrazione, si tratta di un indipendente, l'indipendente di special counsel, come in questo caso ultimo. Comunque, mentre nella comunità ordinaria l'attore generale può dare indicazioni, generali in qualche caso anche particolari pagando per un prezzo, quando scatta un danno che tocca un membro dell'amministrazione c'è un meccanismo che produce una piega indipendente che come in questo caso sta tirando fuori, tocca chiaro che indietro c'è anche un contesto sociale particolare, il merito non è stato rimasto a nostra presidio, il congresso, però su questo non dobbiamo essere tutti negativi anche per quanto riguarda
la vita che in questo. La soluzione andrebbe appunto diversificata, perché da un lato sul problema di eccesso di legislazione penale, non possiamo immaginare che il PM possa mandare in esecuzione di indagini tra tutti i crimini, tutti i comportamenti che sono criminalizzati. Questo è assurdo. E dall'altro anche un problema di specializzazione del PM, probabilmente, perché questo di fatto lo è, ci sono i PM che perseguono soltanto i reati sportivi, i doping, ne è uno, no? E c'è il PM che persegue tutti quanti i reati ambientali, il furto nelle case a nessuno interessa, non viene perseguito. Tante cose. Altre domande? Mi pare che ormai siamo giunti all'ora. Qui si va a mangiare. Grazie a Carlo Gorneri, è stato veramente interessante. Grazie. Pasquale Rappi.